Il Comitato per non dimenticare Sabra e Scedina è un comitato che fu fondato parecchi anni fa da Stefano Chiarini, Maurizio Mesolino, Stefania Vigni e Monica Maure, e adesso si è rinnovato tutto, perché comunque il lavoro continua, non è che noi possiamo scordarci di un problema che ancora non è stato risolto. Tutti sappiamo che il popolo palestinese è un popolo massacrato da tutti i punti di vista, sia quelli che insistono in Palestina, sia quelli che sono profughi nei paesi vicini. In particolare Stefano, in un viaggio che fece a Beirut, incontrò quello che doveva essere la fossa comune dove erano stati seppelliti i massacrati nel massacro di Sabra e Scedina. Se ne fece un punto d'onore di voler ricordare quel massacro, di voler creare in quell'area un parco, un giardino, una lapide, un qualcosa che ricordasse, che non cadesse nel dimenticatoio quel massacro. Prese accordi con il loro sindaco di Comperì, perché il campo di Sabra e Scedina insistevano nel comune di Comperì, che è un comune vicino a Beirut, e da lì partì tutta una storia che noi abbiamo continuato nel tempo a seguire. E venne in contatto con Kassem Anya, che era il fondatore invece del Beit HaFtal Assomud, e da lì è nato una collaborazione costante che va avanti da tantissimi anni e continueremo a portarla avanti per i prossimi anni. Nei 12 campi profughi palestinesi, oggi come oggi, ci sono all'incirca 800.000, se non sbaglio, 800.000 palestinesi che vivono in questi campi e non hanno la possibilità di potersi realizzare. Se solo pensate che a loro sono negati 70 mestieri, un palestinese che sta in Libano ha un divieto di fare 70 professioni, che sono dalle più banali, al medico, all'insegnante, al falegname, all'elettricista, non lo possono fare, e quindi vivono in una situazione di abbandono sociale, non riescono a inserirsi nella società libanese, che già di sé per sé è molto, molto, come dire, in crisi già di suo. Io inviterei sul palco intanto Antonietta Chiarini, che ci farà un ricordo di Stefano Chiarini, che è la sorella, e quindi ci farà anche un ricordo non solo del giornalista e del politico, ma anche un ricordo della persona. E poi subito dopo chiamerei anche Kassem Anya per raccontarci l'esperienza che sta seguendo nei campi profughi palestinesi in Libano. Ecco, vieni Stefania.
Buonasera a tutti, sono felice di rivedervi in questo brutto periodo che stiamo vivendo, in cui ci siamo un po' dispersi e abbiamo potuto partecipare e organizzare tante attività che di solito facciamo per incontrarci. Saluto l'ambasciatrice della Palestina, saluto i premiati, Alberto Negri e il giornalista Alberto Negri e il dottor Buanna, che tanto si impegna, diciamo, per la causa palestinese. Saluto anche Jassim, che è venuto da tanto lontano per partecipare a questo premio. E ringrazio gli organizzatori e io darei un applauso speciale a Flavio e a Mirka, che nonostante tutto sono riusciti a organizzare questo incontro, diciamo, questa giornata di recupero, perché era il premio del 2020. Ecco, questo è un premio un po' particolare, perché non si riferisce soltanto a quanto è stato fatto dai destinatari del premio, ma li impegna anche per il futuro, ad un sostegno, diciamo, per un ragazzo palestinese e quindi anche per la sua famiglia. E questa è una cosa molto importante. L'impegno dura un anno, ufficialmente dura un anno. però noi tutti siamo convinti che al termine dell'anno nessuno dei premiati si tira indietro, si tirerà mai indietro, insomma. E quindi questa è una cosa bellissima, perché unisce, perché premia non solo la ricerca, l'impegno del passato, ma anche una forma di concretezza per il futuro. La concretezza, accanto all'impegno, era una caratteristica di Stefano Ghierini, perché egli non ha mai accettato di diffondere notizie preconfezionate, e la sua prima forma, diciamo, di concretezza era proprio la sua presenza sul luogo degli avvenimenti. Perché quando si osserva un avvenimento in presenza, come si usa dire ormai, non si ascoltano solo parole, si ascoltano i gesti, si ascolta l'espressione del volto, si ascolta anche il non detto, si ascoltano le macerie, perché anche le cose parlano, non soltanto le persone, e sanno dirci tanto. Ed era questo che si sentiva, che traspariva dagli articoli che Stefano scriveva, che avevano un'atmosfera particolare, che avevano un clima particolare, e questa capacità di ascoltare era proprio una delle sue caratteristiche. Ascoltava tutti e ascoltava sempre, perché, come ho detto, insomma, tutto parla a chi ha la sensibilità di cuore di ascoltare e la lucidità di vedere e di osservare quello che si ascolta, insomma. Non propinava la notizia che poi dopo, insomma, oggi viene letta e poi viene lasciata andare, perché c'è un'altra, forse peggiore nel caso della Palestina. Ma egli ne ricercava le origini, i collegamenti, le cause, anche quelle lontane, che poi, guarda, alla fine riconducevano sempre a ciò che era stato deciso da altri nel periodo coloniale e post-coloniale, come tracciare i confini sulle cartine geografiche, disprezzando e ignorando le popolazioni che vivevano su quei territori, ignorandone la loro storia, a volte anche negando loro la lingua, quindi praticamente negandone l'identità complessiva. Poi che cosa devo dire di Stefano? Che è sempre stato dalla parte dei più deboli, di coloro che non possono esprimersi, di coloro che, i cui diritti non vengono riconosciuti. E infatti fin da ragazzo lo troviamo, conosce la zona, forse qualcuno se ne ricorderà, lo troviamo per quelli, parlo naturalmente per quelli diversamente giovani, insomma, perché più giovani non lo possono sapere, ma lo troviamo nel doposcuola a Prato Rotondo, lo troviamo nella realtà operaia della Tiburtina, nelle lotte per la casa a San Basilio e così via. Un po' più avanti lo troviamo in Irlanda, durante le lotte del Sinn Féin e di Gerry Adams contro l'Inghilterra, insomma, praticamente per l'indipendenza di quella parte di Irlanda, appoggiando i ribelli. Vabbè, a proposito, i ribelli sono sempre coloro che rivendicano un loro diritto, sono quelli che un tempo si chiamavano i patrioti, ma dall'altra parte i ribelli sono ribelli, terroristi, provocatori, soprattutto provocatori. Questa è la parola preferita, diciamo, da chi si propone di imporre la propria volontà sugli altri. Perché è la parola preferita? Perché provocatori è una parola che contiene in sé anche la giustificazione perché poi il più forte intervenga. Siamo stati provocati, quindi siamo autorizzati a intervenire, anche contro i portieri, contro le fionde, contro i sassi. Scusa. E così via, insomma. Non è che amasse, diciamo, le situazioni difficili per far vedere che erano risolvibili se uno era bravo. No, perché intanto non sono risolvibili, ma perché non potevano scegliere le situazioni peggiori. Perché? Ma perché le situazioni peggiori hanno le loro radici sempre nell'ingiustizia, sempre in qualche ingiustizia precedente. Purtroppo è così. Però ecco, era una persona concreta e voleva lasciare una piccola traccia, un piccolo ricordo, ma non per sé, per rendere un tantino migliore questo nostro mondo così ingiusto, così senza memoria, così privilegiante interessi che non c'entrano niente con le necessità e il rispetto dei popoli e della loro storia. E però era anche, appunto, era una persona anche concreta e quindi venuta a conoscenza della vergogna di Sabra e Sharila, una vergogna che dura ancora, ma comunque lì dove era una discarica, cioè lì dove era una fossa comune diventata una discarica, subito si attivò, perché era una cosa troppo forte da accettare, si attivò e con l'aiuto anche delle autorità locali, il sindaco di Gobeide, il direttore del giornale Assafirta, l'Altalman, e Kassem Aina e i suoi amici di sempre, sia italiani sia libanesi, riuscì a fare di questa discarica un memoriale, un ampio spazio circondato da alberi dove una lapide ricorda questa strage. E forse la discarica aveva una sua valenza nell'ottica di chi aveva permesso questa strage. Sì, bisognava considerare queste vittime dei rifiuti e come rifiuti trattarli e come rifiuti disprezzarli, possibilmente eliminarli, ma non solo fisicamente, anche il ricordo di loro, anche la loro memoria, anche la loro storia. Beh, non esserci riuscito, penso che per noi, amici, fratelli della Palestina, sia stata una grande vittoria su chi aveva programmato una vergogna del genere, una vergogna veramente che dura ancora, per chi l'ha programmata, per chi l'ha portata a termine, ma anche per chi ancora adesso non ha avuto il coraggio di restituire un minimo di giustizia ai morti e ai sopravvissuti. Un'altra piccola cosa che si era proposto di fare con tanto entusiasmo era per esempio l'organizzazione di una scuola di videofotografia digitale nel piccolo campo di Mare Elias, a poca distanza da Beirut. Che cosa si proponeva? Intanto di dare un'occasione di partecipazione, forse alla lontana anche un'occasione di lavoro, ai ragazzi non solo del campo di Mare Elias ma anche degli altri campi, e in 2 anni di vita, perché poi purtroppo con la sua morte finì anche questo esperimento, riuscirono in 2 anni a fare un lavoro diciamo fotografico talmente bello che venne accettato nel Festival Internazionale della Fotografia che si tenne a Roma, e questi lavori furono esposti vicino al Palazzetto dello Sport in Viale Argentina, e quindi anche quello, un altro proposito, un altro scopo che si proponeva era quello di organizzare dei corsi di giornalismo e di videofotografia per creare una nuova generazione di giornalisti competenti e soprattutto indipendenti dai mass media che, come tutti noi sappiamo, manovrano le notizie, le cucinano in tutte le salse, ma non ci raccontano la verità. E questo è quanto. Un'altra avventura di Stefano fu quella di fondare la casa editrice Gamberetti, che si proponeva, diciamo che fu un grande impegno di raccolta e di traduzione di opere relative alla cultura araba in generale e alla cultura palestinese, diciamo, in particolare, per diffondere questa conoscenza in un'Italia ancora troppo, troppo provinciale, diciamo così, troppo provinciale nelle sue letture, nelle sue conoscenze. Vabbè, che l'Italia sia così va bene a quelli che poi manipolano le notizie, eccetera, eccetera. Quando qualcosa non si sa è come non esistesse. Quindi saperla già, insomma, può provocare un po' di fastidio a chi vuole gestire, insomma, il mondo secondo i propri programmi. E che devo dire? Ci sarebbero tante cose, insomma, da dire. Comunque questo era il metodo di lavoro di Stefano. E studiare, cercare e lavorare in presenza sul luogo degli avvenimenti, non accettare pacchetti di notizie confezionate a uso e consumo diciamo di chi è spinto a rimanere ignorante almeno su alcune questioni. E questo è quanto. Penso che questo premio, che unisce lo studio, l'impegno alla concretezza, sia stato il modo migliore per i suoi amici di ricordarlo e continuare quest'opera, mantenere questo impegno. Per noi penso sia un dovere, altrimenti sarebbe una colpevole omissione. Come le tante che vengono perpetrate a danno dei palestinesi. Evviva la Palestina, che prima o dopo sarà libera.